credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, un cordiale saluto da Rosario Tronnolone e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Punto e a Capo.
Punto e a Capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. E cominciamo questa nostra puntata presentando il volume Armonia delle stagioni, i tempi dell'uomo, della natura, della liturgia. Ne è autore Don Massimo Camisasca, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno Don Massimo.
Buongiorno.
Dunque, questo volume parte, è edito, intanto lo ricordiamo, da Marietti, 1820, e parte proprio con il tempo che stiamo vivendo, cioè con il tempo dell'Avvento. Qual è il germe che c'è in questo tempo?
Il germe che c'è in questo tempo è racchiuso nella parola stessa, Adventus, che vuol dire arrivo, da parte nostra attesa. Soltanto chi si attende è veramente poi riconosciuto quando arriva, e quindi l'invito della Chiesa è quello ad aprire i nostri cuori, i nostri occhi, la nostra mente di fronte a colui che sta arrivando e che di fatto arriva ogni giorno, ogni momento nella nostra vita. È molto significativo, lo dicevo ieri ai seminaristi della mia fraternità aprendo questo tempo di avvento, che nell'Apocalisse Gesù più volte è definito colui che era, che è e che viene, non colui che era, è e sarà, ma colui che viene. Viene ogni momento, viene attraverso un'infinità di circostanze e di occasioni. Allora l'Avvento si rivela non tanto un particolare all'interno dell'anno, un particolare tempo all'interno degli altri tempi dell'anno, a una dimensione profonda di tutta la vita dell'uomo.
Lei ha voluto unire in questo primo capitolo appunto del volume l'Avvento, il Natale e la famiglia. Per quale ragione?
Ma per una ragione molto concreta, perché il Natale è la nascita di Gesù, quindi è la festa non solo di Gesù ma di Maria e di Giuseppe assieme. La Chiesa non a caso ha collocato la festa della Sacra Famiglia all'interno di questo periodo liturgico natalizio. E poi il Natale è la festa del bambino e dei bambini, e vorrei che oggi si tornasse a riflettere sul fatto che c'è poco coraggio nel mettere al mondo i figli, che stiamo diventando sempre più vecchi e che c'è poco coraggio nel guardare al nostro rapporto di uomini e donne che si sono sposati e che hanno paura di questo loro rapporto, hanno paura della precarietà, hanno paura di tutto, giustamente, di tutto ciò che può offenderlo, ma forse non guardano sufficientemente a ciò che può difenderlo.
Lei parla del Natale sottolineando un aspetto che mi sembra particolarmente bello, cioè quello della precarietà, della piccolezza dell'inizio, ma il segreto è non disprezzarla, quella piccolezza.
Sì, è una cosa che ha caratterizzato sempre il mio sguardo sulla vita e soprattutto lo caratterizza adesso nella mia età matura, e cioè la scoperta che Dio inizia le sue cose sempre nel nascondimento. Se noi vediamo la storia di Dio, vediamo che c'è sempre un silenzio all'inizio delle tappe della sua storia con gli uomini. C'è sempre qualcosa di molto furtivo, c'è una richiesta che lui fa alla libertà, come ha fatto con Abramo, come ha fatto con Mosè, come fa con i profeti chiamandoli, e infine come fa nel silenzio di Nazareth con Maria, nel silenzio di Betlemme, nella sua nascita nella carne umana. E poi anche il silenzio della croce, il silenzio della mattina, dell'alba, della risurrezione, quando nessuno vedeva. Insomma, c'è un'infinità di silenzi e di furtività e di furtività nell'opera di Dio, che ci deve fare pensare a qualcosa di molto profondo in tutto ciò.
A proposito dell'inizio della famiglia, lei parla dell'esperienza più bella che esista, cioè quella di innamorarsi. Perché ha voluto parlare di questa?
Ho voluto parlare di questo perché mi sembra che oggi si guardino e si parlino e si parli di molti aspetti superficiali dell'amore e non si guardi e poco si parli dell'aspetto più profondo, che è il dono che è fatto a una persona di scoprire il proprio legame con un'altra persona, di scoprire quanto il tu dell'altra persona lo completi, lo rinnovi, lo porti ad essere sempre giovane. Se noi non ci innamoriamo diventiamo vecchi. Nell'innamoramento si scopre il segreto di una giovinezza continua e perpetua nella vita.
Lei poi parla di Maria e di Giuseppe, no? Due esempi diversi tra loro, però uniti.
Ma ho voluto tenere unite queste figure perché così è nella volontà di Dio e nella storia di Dio. Giuseppe è un'altra di queste figure abissali della storia della salvezza, è come un oceano senza fondo, pieno di mistero e di silenzio. Di lui non abbiamo una sola parola in tutti i Vangeli, però abbiamo una presenza molto significativa, chiamato addirittura a custodire il figlio di Dio, a educarlo, e poi scompare nel silenzio, ma in realtà rimane con la sua immensa statura protettore di tutta la storia della Chiesa.
E nella figura di Maria invece che cosa sottolinea? Lei ricorda anche una buona abitudine instillata da Don Giussani, cioè quella della recita dell'Angelus in ogni momento della giornata.
Sì, soprattutto nei tre momenti della giornata, del mattino, del pranzo e della sera, del vespero. Di Maria voglio ricordare soprattutto questo, che lei è la strada per guardare a Gesù, per insegnarci chi è Gesù, ed è anche il segno che il cuore della Chiesa è un'umanità che accoglie, che riceve e che dona.
Lei poi si sofferma sul significato del lavoro, e il lavoro lei lo definisce una strada.
Ma ho voluto dedicare un tempo, uno spazio adeguato queste pagine al lavoro. Fra l'altro ci sono anche delle stupende fotografie di Elio Ciol che illuminano queste mie parole, fotografie di lavoro nei campi, fotografie di persone al lavoro, fotografie di terra segnata dal lavoro, fotografie di costruzioni dell'uomo frutto del loro lavoro. Però ho voluto parlare a lungo del lavoro qui perché il lavoro è il grande evocato e dimenticato. Evocato perché si era detto da parte di tanti maestri delle ideologie che il Novecento sarebbe stato il secolo del lavoro. Di fatto lo è stato perché ci sono state grandi rivoluzioni sia nelle strutture del lavoro, sia attraverso le tecnologie, nei prodotti del lavoro, però è stato anche il secolo in cui attraverso il lavoro si sono create grandi dimenticanze, e cioè l'uomo è diventato sempre più macchina, l'uomo è diventato sempre più strumento, sempre più si è perso il senso del lavoro. Ecco, questo mio capitolo vuole ritornare a queste radici. Qual è il senso del lavoro? Il lavoro come partecipazione all'opera di Dio nel mondo, come partecipazione alla creazione e alla salvezza.
Mm-hmm. Lei, a proposito del lavoro, usa un'espressione molto bella, dice poco a poco non ci si accorge quasi neanche più di servire, ma ci si accorge solo d'amare.
Sì, perché c'è una profonda, strettissima connessione sanno benissimo i padri e le madri di famiglia, lo sanno coloro che all'interno della pesantezza di certi lavori riconoscono che possono compierli soltanto perché amano qualcuno, perché amano gli uomini, perché amano un ideale, perché amano lasciare una traccia di sé, soltanto un grande ideale che permette di reggere la pesantezza di certi lavori.
E poi prosegue nell'anno liturgico, se così possiamo dire, anche se ovviamente la particolarità di questo libro è che i vari tempi, cioè quello liturgico, quello naturale, quello dell'avvicendarsi proprio delle stagioni, così come il titolo richiama, e il tempo dell'uomo, cioè appunto la vita dell'uomo, vanno veramente di pari passo e sono appunto in armonia.
Sì. Cioè non voglio che le stagioni e la liturgia siano viste in un parallelismo artificiale, mitico, come se la liturgia fosse una grande mitologia che recupera i grandi archetipi della storia dell'uomo. Questa unità la vedo nella vita della persona umana, è nell'uomo che l'attesa delle cose, l'attesa della natura diventa voce, diventa grido, diventa consapevolezza, diventa incontro con il Salvatore. Quindi il libro è lontano da ogni mitologia, vuole invece vedere nella concretezza della vita quotidiana quelle che sono le varie tappe della vita dell'uomo, che certo hanno dei parallelismi interessanti e significativi con la vita di tutto il cosmo.
È un periodo in cui la quotidianità è in qualche modo esaltata e richiamata, no, alla sua sacralità, è la Quaresima, cioè il tempo di preparazione alla Pasqua.
Sì, ho voluto togliere dalla Quaresima il suo significato puramente penoso di sacrificio e invece ridare alla Quaresima il suo significato profondo di preparazione a quello che è l'evento centrale della vita dell'uomo, aprire il nostro cuore al grido gioioso è risorto, al grido gioioso sei salvato, sei perdonato. Quindi la Quaresima in realtà è un tempo sì forse anche faticoso di preparazione, ma tutto pervaso già dalla luce della imminente resurrezione.
A proposito della resurrezione, lei sottolinea come alle soglie della sua resurrezione Gesù resusciti Lazzaro, il suo amico.
Ecco, è un tema questo, quello dell'amicizia, che percorre molto i miei scritti e ho voluto ne rimanesse traccia anche qui. L'amicizia per me è come il segno del paradiso che inizia nel tempo, il segno della definitività che inizia dentro la precarietà. È un dono di Dio, è il livello più alto per me della carità ed è proprio l'anticipazione di tutte le cose grandi che man mano Dio opera nella nostra vita accompagnandosi a noi.
A proposito di questo accompagnamento, di questa compagnia, lei definisce il vivere come condividere la vita.
Ma è un capitolo che io ho dedicato al tema della carità e ho sottolineato come in un antico, negli anni 50, fine anni 50, incontro di Don Giussani con gli studenti, di fronte all'intervento di uno che disse vivere è convivere, lui corresse vivere è condividere. Così come Dio ha condiviso la nostra vita facendosi uomo, allo stesso modo noi siamo chiamati a condividere la vita degli altri uomini, proprio per imparare che cosa sia vivere. Vivere è mettere noi stessi a disposizione della vita degli altri. E queste parole poi sono accompagnate proprio da alcune immagini, direi storiche ormai, di Elio Cioli, il fotografo appunto che arricchisce con le sue foto questo libro, che proprio all'inizio degli anni 60 andò là nella bassa milanese, dove questi ragazzi di gioventù studentesca andavano a condividere parte della loro domenica con i bambini di questi paesi molto disagiati, e con le sue fotografie ci trasmette oggi il senso e l'attualità di quella condivisione.
Lei poi dedica un lungo capitolo allo Spirito Santo che lega al concetto della missione.
Sì, inizio dicendo che in Francia è uscita scritto un libro un po' di tempo fa significativamente intitolato Lo Spirito Santo, questo sconosciuto. Penso che si debba, soprattutto alla seconda metà del Novecento, il ritorno alla riflessione sullo Spirito Santo e sulla necessaria presenza di Lui nella nostra vita, perché lo Spirito Santo non è altro che l'attualità di Gesù dentro il nostro tempo, è Lui che ci rende presente Gesù, ci rende presente il suo pensiero, il suo sguardo, la sua stessa esistenza. Perciò lo Spirito Santo è, come dice la sequenza della festa, dulcis hospes anime, dolce ospite della nostra anima, quindi è la presenza della dolcezza e della forza di Dio nelle nostre giornate. Perciò ho voluto che questo accompagnatore potente della nostra vita comparisse anche nelle pagine di questo libro.
Sì, e poi appunto lo Spirito Santo porta direttamente alla missione.
Sì, porta direttamente alla missione, non come qualcosa che sopravviene in aggiunta alla nostra esistenza, ma proprio perché mette dentro nel nostro cuore il desiderio di una gioia traboccante che venga comunicata agli altri.
Lei usa spesso il senso del o l'immagine della strada o il senso del cammino, ci sono anche delle foto tra l'altro di Elio Ciolla, appunto, che lei citava, che sono proprio, si soffermano su questi percorsi, no? Su questi cammini. E un capitolo curiosamente intitolato Continuamente tesi alla metà, non alla meta, mi sembra significativo in questo senso.
Ma guardi, io mi reputo un uomo di strada, cioè negli anni 60 avevo letto un libro di una grande donna francese, Madeleine Delbrel, intitolata Noi delle strade, e leggendo quel libro mi era venuto come il presentimento che tutta la mia vita si sarebbe poi svolta in strada, viaggi, e così è stato. Se penso a una sintesi della mia esistenza, penso a lunghi viaggi, penso a aeroporti, penso a aerei, penso a strade di notte, penso a viaggi in automobile in mezzo alla pioggia, eccetera. E così ho imparato che questa non è semplicemente una metafora dell'esistenza, ma è proprio la realtà della nostra vita.
Da 25 anni lei si occupa della formazione dei giovani verso il sacerdozio, e proprio a questo lei dedica un capitolo in particolare che si intitola Padri, guide e testimoni.
Sì, è come una piccola sintesi di un libro molto più ampio che uscirà in febbraio, che si intitolerà appunto Padre, e che io ho voluto scrivere in questi mesi dell'anno sacerdotale pensando proprio a una riforma della vita sacerdotale, cioè a un suo nuovo radicamento in ciò che è essenziale.
L'ultima parte del testo si intitola invece Il tempo e l'eterno.
Ho voluto dire questo sostanzialmente, che non c'è contrapposizione tra il tempo e l'eterno, ma tutto ciò che noi cominciamo qui ci è dato e non ci verrà più sottratto, solamente se noi lo viviamo dentro il nostro rapporto con colui che è il Signore del tempo.
Lei ha parlato del desiderio d'infinito che c'è nel cuore dell'uomo.
Il desiderio d'infinito è qualcosa che profondamente contraddistingue la vita di ogni uomo, girato si può dire tutto il mondo, tranne l'Australia e l'Oceania, e ho visto che gli uomini sono veramente contraddistinti da alcune caratteristiche che ho trovato in tutte le latitudini, e una di queste caratteristiche è proprio quella di avere dentro il proprio cuore il desiderio insaziabile di qualcosa o di qualcuno che possa colmare la vita. Ecco, in questo senso parlo di desiderio di infinito. L'uomo è proprio strutturalmente aperto a un compimento che si aspetta dall'oltre di sé.
Infatti il suo libro si chiude con la frase «Siamo fatti per qualcosa che non finisce».
Ecco, esatto, sì, è proprio una frase molto agostiniana.
Bene, io la ringrazio allora di essere stato con noi ed averci aiutato a sfogliare insieme il suo volume, che ricordo si intitola Armonia delle stagioni, i tempi dell'uomo, della natura, della liturgia, di Don Massimo Camisasca. Il volume è arricchito da fotografie incantevoli di Elio Ciol ed è edito da Marietti 1820. Grazie allora a Don Massimo Camisasca di essere stato con noi.
Grazie a voi e tanti auguri di buon Natale a tutti gli ascoltatori. ascoltatori.
Altrettanto. Arrivederci, Don Massimo. Ed ora presentiamo il volume Messaggero di riconciliazione, lo storico viaggio di Benedetto XVI in Terra Santa, a cura di Carlo Giorgi, edizioni Terra Santa. Angela Ambrogetti ha chiesto a Carlo Giorgi un suo ricordo personale di quel viaggio apostolico.
Ma io ricordo soprattutto la gente che il Papa ha incontrato, cristiani e musulmani, soprattutto i cristiani. E ricordo l'entusiasmo delle persone. Ci rendiamo forse conto in modo molto frammentario, poco chiaro, di cosa voglia dire vivere in un paese, per un cristiano, vivere in un paese dove la maggioranza è musulmana e dove magari non ci sono strutture, possibilità e chiese. E la gente era davvero felice di vedere il pastore lì con loro e manifestava una gioia incredibile. Un ricordo tra tutti, quello nella cattedrale Melchita di Amman. C'era un tripudio di persone che manifestavano la loro gioia in modo così spontaneo e diciamo vivace che a un certo punto l'arco di fiori che era stato posto all'ingresso della chiesa stava cedendo sotto la spinta delle persone, ma era una grande gioia, ecco, questo mi ricordo soprattutto.
Questa grande gioia tu cerchi di raccontarla, diciamo, nelle pagine di questo volume che raccoglie non solo le testimonianze, le cronache, i discorsi di quei giorni, ma anche una cosa molto utile, cioè delle schede, delle informazioni in più che servano a chi non ha mai conosciuto quei luoghi a capire un po' come quei luoghi sono. Oggi secondo te c'è abbastanza percezione in Occidente di qual è la situazione dei cattolici d'Oriente?
Ma io credo di no, nel senso che è un mondo a parte, è molto difficile per noi capire come sia, quali siano i problemi, quali siano anche i numeri e i dati di questo mondo. È per questo che abbiamo voluto mettere all'interno del libro delle schede, che sono schede sociali dei paesi, ma anche proprio schede della presenza dei cristiani giù, oltre che le schede classiche dei luoghi santi e della loro storia. Per esempio, una cosa che sfugge sempre a tutti, anche spesso a noi giornalisti, è il discorso del dialogo islamo-cristiano, no?
Per cui... Esattamente, sì, stavo pensando proprio di parlare di questo anche.
Sì, no, pensa a tutte le polemiche nate dal famoso discorso di Ratisbona, sì, del settembre 2006 da parte, sì, del Papa, no? Per cui è stata una cosa seria, nel senso che una parte del mondo musulmano, anche lì in Terra Santa, ha fatto, insomma, si è opposto in modo violento, quindi manifestazioni violente contro le chiese, eccetera. Però un'altra parte no, in questa scheda che abbiamo inserito nel volume, diciamo proprio questo, manifestiamo questa cosa, a mio avviso, davvero sorprendente. Dopo quel discorso, 38 uomini religiosi musulmani, proprio poche settimane dopo, scrivono un messaggio al Papa e ai leader cristiani, in cui dicono confrontiamoci, no? Lì lo spirito è ispirato da una parte libera e che nessuno si poteva aspettare, e da questa lettera, che si chiama proprio il messaggio di Amman, non a caso ad Amman, è nato tutto un movimento preso al volo anche dalla Chiesa Cattolica, per cui alla fine si è creato un forum cattolico islamico che si è riunito nel novembre del 2008, proprio un anno fa, in Vaticano, e che affronta a livello alto teologico il dialogo tra le culture in modo serissimo, in modo molto interessante. Diciamo, il dialogo a livello
alto,
quindi c'è e si sta portando avanti.
E poi ci vuole la riconciliazione dei cuori, che è una cosa magari un po' più difficile, che si vive quotidianamente. Passiamo a Gerusalemme. C'è stato un qualche cosa che ti ha fatto sembrare la visita del Papa a Gerusalemme, la visita di Benedetto XVI a Gerusalemme, diversa, profondamente diversa da quella di Giovanni Paolo II, non parliamo addirittura di Paolo VI, che erano veramente altri tempi?
Ma la cosa importante, fondamentale, secondo me, il tratto caratteristico di questa visita è stata la libertà con cui il Papa ha detto le cose. A Gerusalemme, senza dubbio, mi viene in mente il discorso che ha fatto lo Yad Vashem, che è appunto il memoriale dell'Olocausto.
La teologia del nome.
Esatto, dove ha detto delle cose che, appunto, lo diceva anche il padre custode, raccontando quell'episodio. Dice: se noi ci aspettavamo tutti che parlasse di questi 6 milioni di trucidati ebrei, eccetera, lo ha fatto, ma ha voluto, è stato libero di parlare del nome, della memoria. E lui ha sempre fatto così, cioè la cosa che mi colpisce è che secondo me non si è lasciato condizionare dalle aspettative diplomatiche.
Sì, sì.
Cioè lui, mi pare, sempre abbia detto quello che pensava nel momento in cui voleva, e questo lo ha reso molto più libero. Ho in mente per esempio quanto ha detto rispetto alla questione dei due stati, Israele e Palestina, della necessità di questi due stati. È stato così libero che è vero che lo ha detto al campo di Aida di fronte ai palestinesi, ma l'ho detto anche all'aeroporto Ben Gurion di fronte ai leader israeliani in partenza. Quella era la cosa più scomoda in assoluto che potesse dire.
Sì, quasi come un messaggio, no? Ho fatto questo viaggio, vi lascio questo incarico.
Ma a mio avviso, appunto, forse questa qui è una forma di altissima diplomazia o una forma di altissima libertà, nel senso che senza tanti ragionamenti qualcuno si potrà offendere, oppure non voglio turbare gli equilibri. Uno dice quello che davvero è utile, esatto, per la libertà di tutti.
Prospettiva, il sinodo dell'anno prossimo per le chiese orientali, questo viaggio come potrà contribuire, e quindi la lettura di questo libro come potrà contribuire secondo te a questo sinodo del 2010?
È indubbio che il fatto che sia stata indetta, convocata questa assemblea speciale del sinodo dei Vescovi del Medio Oriente per l'ottobre 2010, fra un anno, è sicuramente un frutto di questo viaggio. Questo è indubbio, quindi anche per capire, secondo me, dove si sta andando rispetto alla presenza problematica dei cristiani in Medio Oriente, secondo me è molto utile un libro come questo, perché spiega qual è la situazione, ed è una situazione comunque sempre difficile. Quando ci raccontava il padre custode che nella fase di preparazione del viaggio c'erano molte perplessità da parte dei collaboratori del Papa, no? Sarà il caso di andare, bisogna andare, non bisogna andare, e una delle critiche o comunque dei dubbi che venivano sollevati era proprio questo, cioè il fatto di non andare perché la situazione era troppo compromessa. E la risposta del Papa, raccontava il padre custode, era proprio questa: proprio perché ci sono i problemi, questo è il momento di andare e di dare un segno, che è stato soprattutto il segno del fatto che il Papa non abbandona
nessuno, non abbandona i cristiani,
ma neanche gli altri, nel senso che ha avuto parole davvero di dialogo con tutti.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi aspetto lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo. Thank you.